Slash Radio Web presenta Slash Cartoons.
Con il ragazzo laggiù, vola tra lampidi blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità.
Ehi, hey, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu.
Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò.
Heidi, il tuo nido è sui monti.
Sembra talco ma non è, serve a darti l'alle. Se lo lanci o lo respiri ti dà subito l'alle.
Che meraviglia, lo zibaldone della nostra sigla che i nostri fantastici registi hanno prodotto, composto pure, no, si sono alzati in contemporanea per andarsene, dai ragazzi, anche meno, vi prego, restate in console, Pino Max e Alessio Germini, perché senza di voi non sapremo dove andare, particolarmente l'ultimo mercoledì del mese, quando a quest'ora arriva un appuntamento che è la più giovane delle rubriche del nostro palinsesto, ma mi sento di dire una già delle più amate, perché ci riporta dei momenti felici, spensierati dell'infanzia, e lo fa con grande passione e anche intanto la generosità delle nostre occhi di gatto, che vado subito adesso a introdurre, e anche con la fortuna di poter chiacchierare di quei cartoni animati con loro, con le voci che ce li hanno portati dentro casa. E allora subito le occhi di gatto, Barbara Zanatta, bentornata.
Grazie, ben ritrovati a voi, buon pomeriggio e grazie come sempre. Però posso dire che felice spensierati con i cartoni animati di quell'epoca, insomma.
No, ma infatti la spensieratezza quando finiva il cartone, sì, no, dopo i cartoni. Dopo una puntata di Candy, meno male è finita, vado a giocare adesso, perché la quota angoscia l'ho già evasa vedendo i cartoni. Chi è che ride? Michela Galetto?
Buonasera.
Ciao Michela.
Perché dopo una puntata di Remy?
Mamma mia. Non, nessuno voleva più andare in montagna o sulle Ande, nessuno c'è più andato poi da allora proprio.
Soprattutto con i propri cani o la propria scimmietta.
No, esatto. Nessuno ha più voluto una scimmietta, questo credo sia ufficiale da quel momento in avanti. Anna Maria, che ridi?
Ciao a tutti.
Eccoci qua. Allora, sappiate che questa introduzione è tutt'altro che professionale, per colpa mia, questo che si sappia, non certo per colpa vostra, l'ha ascoltata il nostro fantastico ospite.
Oddio!
Sì, ho voluto farvi fare questa figura, così, una botta di crudeltà.
Grazie.
Autolesionista.
Siamo commossi.
Ricambieremo alla prima occasione.
Sempre perché ci vuoi bene, giusto?
Ma scusate, il nostro ospite ha avuto a che fare con una casinara come Pollon e secondo voi si formalizza con voi tre? Ma no!
Anzi, forse è l'unico cartone animato allegro su tutto sommato.
Esatto,
che
perché
non
dobbiamo
aveva tragedie.
Dobbiamo ribaltare la prospettiva, perché è con noi e adesso racconteremo tutto il resto di una carriera meravigliosa e assolutamente poliedrica. Nel mondo dello spettacolo, nel senso più lato possibile, Fabrizio Mazzotta.
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
Fabrizio, evviva, evviva, come siamo felici di averti. E ti abbiamo subito dato un assaggio del tipo di contesto in cui sei capitato, un bel manicomio.
Esatto.
Eccoci qui, caro Fabrizio, grazie di cuore di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito, perché è sempre piacevole, insomma, sapere che c'è qualcuno insomma che tradisce il lavoro che ho fatto.
E non si sente,
e non lo sentiamo, sai tu.
Mi metto più vicino, sentite meglio?
No, se, allora.
Adesso sì, adesso sì, è a posto.
Ciao Fabrizio, grazie.
Ciao.
Tremende, tremende. Ciao. Le nostre occhi di gatto, Fabrizio, sono tremende. Michela, Anna Maria e Barbara. Dovrebbe arrivare anche Francesca.
E oggi ne manca una.
Sì, esatto, manca la quarta.
Infatti non sappiamo se riuscirà ad arrivare.
È andata a rubare un quadro.
Chiaramente.
Certo, giustamente.
Era impegnato. Esatto.
Ma allora chi ci sta seguendo si sarà già fatto venire l'idea, ma io questa voce l'ho già sentita, diciamo pure che le R più arrotate non solo dei cartoni ma anche dei telefilm, dei film, sono quasi tutte le sue, vero Fabrizio?
Certo, io a quanto pare sono attualmente l'unico doppiatore al mondo che ha l'R marcata, ha questo difetto di pronuncia.
È che è una cosa meravigliosa, perché lo è trasformato in un tratto così distintivo e che, cioè, quindi non hai mai fatto in tempo a dire oddio, un difetto di pronuncia.
No, perché allora io a un certo punto, allora da bambino ho iniziato, e sai, un bambino di 4, 5, 6, 7 anni con l'R è anche divertente, ma a un certo punto insomma mi piaceva questa professione, volevo continuarla, e quindi mi è venuto il pensiero, ma forse è il caso che mi tolga questa R. Però poi continuavo a lavorare, continuavano a chiamarmi, e allora ho detto, senti, finché dura, e ancora sono in attesa che, che tutto finisca, però sono 55 anni ormai che vado avanti con questa carriera.
Quindi diremmo, ci spingeremmo a dire, con prudenza, per carità, che non sia stato un problema.
Direi di no, a quanto pare no.
Potrebbe non esserlo stato, ecco, per restare prudenti.
Sì.
Allora, io partirei, prima di dare naturalmente la parola anche alle mie fantastiche compagne di viaggio, proprio da un passaggio della cosa che hai detto, perché tu sei un fan prodigio e sei nato sul palcoscenico praticamente. Come è andata questa cosa?
Allora, ho iniziato casualmente, i casi della vita, perché avevo 4-5 anni, una cosa del genere, ed ero al mare con mia madre in spiaggia. E mia madre prendeva il sole, bella, insomma, immobile sull'asciugamano, e io invece andavo così a rompere le scatole ai vicini d'ombrellone. E ho incontrato un aiuto regista che lavorava in Rai, che ha visto che era un bambino spigliato, estroverso, e quindi ha detto a mia madre, guardi, andiate ulata in Rai, fanno dei provini per uno spot pubblicitario americano, se lei vuole portare suo figlio, che magari insomma può piacere, insomma, potrebbero prenderlo come attore in questo spot. Mia madre è contentissima, sì, mio figlio attore, mi porta in effetti a questo provino, mi prendono, faccio questo spot americano per le pizze surgelate, che all'epoca era una cosa sconosciutissima da noi in Italia. Ecco questo provino, e poi lì c'era un agente pubblicitario che si occupava dei baby attori, e quindi da lì ho cominciato a fare diversi caroselli, all'epoca si chiamavano, perché andavano sul carosello. Poi ho fatto dei film, ho lavorato con, io me lo dimentico sempre, però la gente mi dice, ma dillo, ho lavorato con Vittorio De Sica, con Lando Buzzanca, con Vittorio Gassman, Nino Manfredi. E poi a un certo punto c'era l'esigenza di doppiarmi nelle cose che facevo come attore in carne e ossa, e quindi ho scoperto questa professione del doppiatore. A un certo punto mi piaceva di più fare doppiaggio, e ho continuato così in questo sentiero, in questa strada.
Ecco, e anagraficamente se eri già del mestiere nel momento in cui c'è la grande invasione dei cartoni animati giapponesi, che non c'erano prima.
Sì.
E là come entri in contatto con quel mondo che poi ha avuto una parte così importante nella strada che hai fatto? Non è stata l'unica cosa, ma ci sei sempre rimasto dentro.
Certo, allora hai detto bene, perché io ero già, diciamo, esperto nel mestiere, perché era da diversi anni che facevo doppiaggio, ma non mi facevano mai doppiare i cartoni animati. Che io, sai, un bambino, morivo dalla voglia di fare i cartoni animati, ma mi dicevo, no, guarda, non sei in grado, secondo me non vai bene a fare i cartoni. E poi invece un direttore di doppiaggio, Rino Mencuccini, e anche un altro, Billy Moser, ebbero fiducia in me, e quindi appunto il primo cartone animato mi sembra che fu i Flintstone. Poi fece la famiglia Addams in versione cartone animati, e poi più o meno venne il film della Sirenetta, della giapponese, della Toei Animation, e poi Goldrake.
In cui
insomma, devo tutto a Rino Mencuccini e Billy Moser.
Hai fatto benissimo a ricordarli, perché avevamo detto, so che la regia ha pure dei piccoli contributi, ne abbiamo nominato uno solo, che è quel personaggio meraviglioso che è rimasto impresso nel cuore di tutti, che è Eros, il coprotagonista di Pollon. E regia, che cosa hai preparato per ascoltare, da ascoltare?
Che iella, fratellino. Speravo che fossero in preda alla disperazione, invece gli abbiamo fatto un
favore.
Invece
di strapparsi i capelli saltano di gioia.
Non ci credo, ho capito male. Come fai a non sentire la mancanza di un bel pupetto come me? Bello e simpatico!
Che succede? Coraggio, coraggio, pupetto bello e simpatico. Puoi tornare a casa tua.
Togli il disturbo.
Sono disperato, che senso ha la mia vita ormai? Pensavo di contare qualcosa, e invece sono meno importante dello zerbino dove si puliscono i calzari. Sapete, quasi quasi non ci torno neanche.
Ora ve lo spiego.
Allora, dovete sapere, cari amiche e amici all'ascolto, che noi siamo arrivati a Fabrizio Mazzotta grazie a un atto di grande generosità e collaborazione di Pollon, di Liliana Sorrentino, che un mese fa ci ha raccontato intanto di quanto vi siate divertiti a interpretare questi due personaggi.
Sì, sì, tantissimo.
Ecco,
e vi faceva tanti dispetti.
Mai mi aspettavo, dopo 40, no, più di 40 anni, credo, ancora insomma si parlasse di Pollon e ancora c'era questo interesse. Però in effetti la serie TV era di per sé divertentissima. E poi penso che anche insomma il nostro contributo italiano del doppiaggio abbia comunque contribuito al successo del cartone animato.
Fuori discussione, una caratterizzazione che nessuno ha dimenticato. Liliana, pensa, ha usato praticamente le stesse parole. Noi ci siamo divertiti tantissimo, ma ce l'avessero detto non avremmo mai detto, sarebbe rimasto così impresso nei decenni un lavoro del genere.
Ma ti dico, sicuramente la serie era di qualità. Io parlo per quanto riguarda me, insomma, mi divertivo talmente tanto che evidentemente, immagino, questo divertimento, questa passione, poi, come dire, traspariva, sì. E a distanza di anni ancora si sente, e quindi il telespettatore lo sente e, come dire, si diverte insieme a me.
La serie Pollon è una serie abbastanza datata, ce n'è un'altra che è cominciata ormai 37-38 anni fa, ma che è ancora in onda, e se non l'aveste ancora capito, regia, aiutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori con un altro personaggio assolutamente indimenticabile.
Prima di tutto, il mio vero nome non è Krassil Clown, è Herschel Krustowski. Mio padre era un rabbino. Suo padre era un rabbino. Il padre di suo padre, avete afferrato l'idea. Mio padre era l'uomo più rispettato nel ghetto di Springfield. La gente percorreva miglia e miglia per chiedergli consigli.
Rabbino Krustowski, dovrei terminare l'università.
Sì, nessuno è povero, tranne colui che è privo di conoscenze.
Rabbino, dovrei fare un altro figlio.
Sì, un altro figlio sarebbe una benedizione per la tua casa.
Rabbino, dovrei comprare una Chrysler.
Tu potresti riproporre la domanda in modo che sia etica.
È giusto comprare una Chrysler?
Sì, perché grande è la macchina, conservo sterzo e sospensioni carbonica.
Papà,
Quando sarò grande potrò fare clown.
No, un clown non è un membro rispettato nella comunità.
Ma io voglio far ridere la gente.
Essen, la vita non è uno spasso, la vita è seria. La soda è da bere, non da spruzzare. La torta è da mangiare, non da tirare.
Ma papà, non potrò...
Ma niente, farei come dico io. Oppure ti beccherei un tale senza che non saprei neanche da che parte sia venuto.
Papà voleva che io seguissi le sue orme, ma l'attrattiva del pagliaccio era troppo forte. Riscossi le mie prime grandi risate impersonando mio padre.
Una preghiera.
Krusty il clown, Fabrizio. Dopo tanto tempo, un personaggio del genere così riconoscibile, così iconico, c'è il rischio che diventi pure un peso, un'etichetta? O lo ami come il primo giorno?
Scusa, non ho capito.
Dicevo, dopo tutto questo tempo, un personaggio così conosciuto veramente ai quattro angoli del mondo,
sì.
Non è che diventa pure un peso, un'etichetta? Tu fortunatamente hai fatto e fai mille cose anche diverse, anche oltre il doppiaggio. È una benedizione o si appesantisce dopo un po'?
No, guarda. Allora, a parte che fa parte del gioco, chiaramente noi doppiatori lavoriamo quotidianamente in diverse produzioni, perché magari sì. La mattina doppiamo una serie TV, poi il pomeriggio un film e a fine pomeriggio magari, che ne so, facciamo una soap opera, per dire. Quindi facciamo tante cose, ma chiaramente veniamo riconosciuti per dei personaggi iconici, insomma. E quindi a me fa piacere, dopo 37 anni, essere conosciuto per Eros, per i Puffi, per Krusty il Clown dei Simpson. No, è una cosa piacevole, non lo sento come un peso, tutt'altro.
Un peso sarà sicuramente il giro di domande delle nostre scatenate, scherzo naturalmente.
Giustamente.
Mi raccomando ragazze, una domanda per uno, un primo giro con Fabrizio. Barbara.
Innanzitutto grazie, mi fa incredibilmente piacere parlare, scusate, lo so che non c'entra con i cartoon, ma con uno dei nemici giurati di Sheldon, perché lui è sempre la voce,
certo.
Io adoravo quel personaggio, è caratterizzato magnificamente da questa voce, da questo modo di parlare, quindi davvero complimenti e grazie.
Grazie.
E la domanda è...
Mi fa piacere anche perché, ecco, a proposito, è ufficiale, abbiamo doppiato il trailer della serie spin-off di Big Bang Theory, dove uno dei protagonisti è appunto Barry Kripke, che ho doppiato per 11 anni in Big Bang Theory.
Sto saltellando sul poltrone del mio terrazzo. Questa è una cosa fantastica.
Bellissimo.
Grazie. Che scoop. La mia domanda è invece, ho letto nella biografia che una delle passioni è il fumetto.
Sì.
E nasce durante una cosa che quanto ti appassiona, quanto tempo ti porta via, ti diverte, perché è una cosa particolare. Allora, disegnare fumetti,
sì,
cioè non è una cosa...
Sì. Allora, io da piccolo volevo fare l'autore di fumetti, ma molto prima di fare l'attore, di diventare doppiatore, proprio il mio scopo nella vita era diventare autore di fumetti, ne leggevo tantissimi. Da piccolo proprio scarabocchiavo, facevo i disegni per conto mio, facevo gli alpetti, poi li spillavo come se fossero i giornalini, ed è una grande passione, forse anche più grande del doppiaggio, e poi alla fine sono riuscito a coronare questo sogno e a diventare autore di fumetti, perché ho lavorato per Cattivic, Lupo Alberto, Topolino.
Ma dai,
e così
no,
via.
Ma dai.
Quindi insomma ti ha dato soddisfazioni questo
doppiaggio, la direzione di doppiaggio mi ha preso, mi ha occupato dalla mattina alla sera, quindi i fumetti, ahimè, li ho un po' tenuti indietro, però la passione c'è sempre, tantissima.
Ma a questo proposito
che bello.
Ma pensa, io avevo il diario di Cattivic quando andavo ai superiori.
Allora, mi unisco a questo proposito, perché anch'io ho letto qualcosa al riguardo e so che tu hai avuto l'onore di collaborare con un con un grande del nostro fumetto come Alfredo Castelli, un altro onnivoro.
Sì, 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 è stato veramente... sapete le cose, passo lo sciocchezzuola, però ogni cosa è soggettiva, però sapete, tutti noi abbiamo dei momenti magici nella vita che ci ricordiamo, dei flash nella vita. Io, non solo quello, ne ho diversi, però uno dei ricordi più belli della mia vita è aver conosciuto Alfredo Castelli, che io seguivo da piccolo, da lettore, e averlo conosciuto e averci collaborato per me è stata una gioia enorme che porterò sempre nel cuore per tutta la vita.
Che bello, sì sì, decisamente, tra mille cose, tra le cose più belle viste nel fumetto italiano, ma bisogna dire proprio nella cultura di massa italiana degli ultimi 50-60 anni c'è quasi sempre il suo zampino, poi il papà di Martin, sì, Mister, sì, chiaramente, esatto. È la cosa più nota, ma quante se ne scoprono?
Io feci una sceneggiatura per un albetto di Martin Mister, poi l'ho sottoposto prima il soggetto e poi la sceneggiatura a Castelli, che ha dato l'ok facendo neanche i complimenti.
Mamma mia,
questa cosa
però da tremarella,
sì, da tremarella, esatto. E insomma è stata una bella esperienza, devo dire.
Decisamente. Michela,
scusate, è che sono mezza maroccata.
Mezza cosa?
Cioè, mezza malata. Vabbè.
Ah.
Scusate. Cioè, ho fatto tutti i miei cartoni animati della mia infanzia, cioè Holly e Benji, i Puffy.
È vero.
Cioè, io non so veramente cosa chiedergli, cioè, sono emozionata. Cioè, scusate. I Puffy. Cioè, come mai le facevano sempre fare quello più piccolo, quello più, cioè, tipo, gli Astro Robot era quello più piccolo, cioè...
Anche in Goldrake, effettivamente.
Sì, allora, lì era intanto, piccolino.
Intanto, come dire, ci furono dei periodi. Ci fu un periodo dove mi chiamavano per doppiare solamente bambini con i capelli rossi.
Rossi?
Fa capire perché. La famiglia Partridge, le Isole Perdute, con i capelli rossi vedevano me. Poi a un certo punto bambini grassi, poi bambini magri e poi certo, allora, quelli più giovani, perché io all'epoca comunque ero giovane, ero bambino, poi adolescente, ero giovane. E in genere appunto questi personaggi sempre un po'... tontoloni, come era il Puffo, insomma, dei caratteri buffi. E io mi divertivo molto, Puffo Tontolone, Eros e tanti altri. Però ecco, come dire, è la mia comfort zone, mi ci ritrovo, ci sto bene a fare una voce di questo tipo.
Ah, ok, quindi ti piace comunque interpretare questo genere di personaggi.
Sì, sì, tra l'altro io da piccolo leggevo sul Corriere dei Piccoli i Puffi ed erano il mio fumetto preferito all'epoca. Quando mi chiamarono per doppiare i Puffi fu una gioia enorme, da mai me lo sarei aspettato.
Quanto ci hai messo del tuo, dato che i Puffi avevano questa caratteristica che in pochi avevano dignità di personaggio con una personalità, perché poi la maggior parte erano indistinti.
Certo. Allora, guarda, nella serie TV grosso modo facevo quello che si deve fare al doppiaggio, cioè bene o male seguivo l'originale, ci mettevo un po' del mio, però insomma grosso modo mi rifacevo l'originale. Quando invece anni dopo ci furono due film per il cinema con una commissione tra attori carne e ossa, esseri umani e disegni in computer grafica, lì tornò il Puffo Tontolone, fecero dei provini per capire se le vecchie voci che avevano dato voce negli anni Ottanta fossero ancora in grado di doppiare i personaggi, credo 30 anni dopo, insomma. E lì appunto vinsi il provino, ho detto sì, ok, old voice, very nice, la vecchia voce molto carina, e quindi mi riconfermarono per il Puffo Tontolone anche nei film cinematografici. Lì seguivo poco l'originale perché, non so, io vedevo il disegno e l'ho voluto rendere sì tontolone perché sicuramente è, come dire, è un elemento principale, perché si chiama così il puffo tontolone, però ho voluto anche renderlo un pochino tenero, una specie di bambino che ha bisogno di affetto, volevo ispirare tenerezza, e quindi ecco ci ho messo un po' del mio nei film.
Bello, bello.
Sì, infatti, ci sei riuscito.
Approfondendo, dando più profondità a quella, a quella che era nata come una macchietta, chiaramente.
Sì, bravissimo.
Un carattere un po' bidimensionale. E Anna Maria, a te?
Sì, allora, io mi ricordo di te, ecco, a proposito di personaggi bassini, anche in Ranma Mezzo, tu doppiavi Sasuke, che era quel ninja basso insieme a Christian Jansante che doppiava
Tuno.
Ah, certo,
sì.
Certo. E Delisate.
Eh sì, perché io su Ranma Mezzo ero il direttore di doppiaggio e a un certo punto c'era questo personaggio, ho detto, ma sì, mi ci ritrovo, tanto non parla tantissimo, per cui ho comunque tempo sufficiente per dirigere i miei colleghi. E quindi sono preso questo personaggio di Kasuke. E poi in Ranma doppio anche il maialino nero, Pichan.
Sì, infatti. E quindi tu ti sei riuscito a prendere, cioè a destreggiare tra la direzione del doppiaggio e proprio l'interpretazione, ecco.
Sì,
grande.
Sì.
Beh, è bella, questo è un grande assist, perché ho letto in una tua intervista una definizione che mi è piaciuta tanto, mi è rimasta impressa, quella del direttore del doppiaggio. L'hai definito questo mestiere un lavoro a metà tra il maestro d'asilo, il regista e lo psicologo.
È vero. Confermo.
Perché? Cosa non sappiamo, cosa non capiamo dal di fuori?
Si cela dietro al mondo dei doppiatori.
Davanti al microfono, al buio. Che succede?
Allora, innanzitutto, ovviamente, ogni individuo è unico, è a sé stante. Per cui c'è il collega più malleabile, quello più generoso, quello più burbero, quello che devi, insomma, bisogna saperci parlare e entrare un po' nel mood, nella psicologia dell'essere umano. Mi sembra di riuscirci bene. Io sono una persona, devo dire, estremamente paziente, e mi piace anche, come dire, avere empatia con le persone. Per cui cerco appunto di trovare una chiave per dirigere al meglio e per far capire anche al meglio quello che voglio a diverse persone e personalità. Poi sono attori, capirai, gli attori sono sono belli tosti.
Senti, questa parte della tua carriera ti è capitata, l'hai cercata, te l'hanno chiesto, com'è?
No, non l'ho cercata e mai e poi mai ci avrei pensato, perché insomma essere direttore di doppiaggio è un bel traguardo. Però a un certo punto mi proposero questa cosa, io ho pensato, ma sì, comunque erano già da ventina d'anni che facevo doppiaggio, ho detto, ah, proviamoci, perché no? E adesso praticamente invece è, come dire, è la professione che svolgo in maniera più abituale rispetto al doppiaggio vero e proprio, insomma.
E non è l'unica, peraltro, perché io ho davanti l'elenco delle tue direzioni, che sono davvero tantissime, ma un'altra parte è ugualmente affascinante. E immagino sia un lavoro davvero da appassionati, da filologi, il discorso dell'adattamento dei dialoghi.
Certo.
Anche questo come è venuto? Perché ecco, questo per esempio non ce l'hai in comune con tanti dei tuoi colleghi,
no,
perché è proprio un mestiere a parte.
Allora, intanto, diciamo, premessa, io mi è sempre piaciuto disegnare e scrivere, perché appunto, come dicevo prima, creavo i fumetti, facevo gli albi, quindi mi piaceva scrivere. Tra l'altro a scuola, sia elementare che alle medie, che al liceo, ero bravo nella scrittura, nei temi e così via. E in più poi già avevo iniziato a fare fumetti e a scrivermi le storie. E una cosa che mi piaceva fare, in effetti, era un mio traguardo, era scrivere gli adattamenti per il doppiaggio. Caso vuole, magia, che mi telefonò uno segretario di doppiaggio dicendo: guarda, so che tu fai i dialoghi del doppiaggio, noi avremmo una serie, se tu sei libero, se puoi adattare questa serie, che era I Bonanza.
Sì.
Io in realtà non avevo mai fatto nulla, però ho detto: ah sì sì, ho mentito spudoratamente e mi sono buttato. Tra l'altro mi sono buttato, ma insomma ci sta. Le prime cose che ho fatto non erano proprio tra le migliori che ho fatto, mettiamole così. Insomma, c'erano diversi errori, diverse cose da limare e devo dire che quando la direttrice di doppiaggio, che era Piera Vidale, mi chiamò in sala per così per ridarguirmi, per farmi vedere anche gli errori che ho fatto, io questa cosa, nonostante insomma fosse un cosiddetto cazziatone, però me lo ricordo perché è stato, come dire, educativa questa cosa qua. Ho capito i miei errori e poi non l'ho più rifatti e insomma ho capito in sala e devo dire adesso sono un bravo professionista, insomma.
Ecco, ho una curiosità, per quanto riguarda l'animazione e l'animazione giapponese in particolare, quali sono le difficoltà principali che si incontrano nel rendere dialoghi che partono, oltre che da una lingua completamente diversa, anche da una sensibilità e da una cultura che magari negli ultimi anni si sarà un minimo anche amalgamata, ma che partiva abbastanza distante e poco comprensibile per tanti versi?
Certamente. Allora, intanto c'è il problema per quanto riguarda gli anime giapponesi, i cartoni giapponesi, hanno, come tutte le lingue del resto, una loro fonetica, una loro grammatica, un loro modo di esporre le cose. Loro spesso, rispetto alla lingua italiana, spezzettano i concetti, cioè fanno molte pause in mezzo. A volte rispetto alla lingua italiana, per dire una frase corta, in realtà invece dura, è più lunga rispetto all'italiano, proprio esattamente l'opposto. E quindi ecco, l'adattamento è difficile perché non devi tradire l'originale ovviamente, e devi però mettere lo stesso concetto con un labiale completamente differente al concetto stesso. Adesso faccio un esempio a caso: se devo dire vado al cinema, che è una frase molto corta, magari in giapponese impiegano molte più frasi. Lo sto inventando,
Sì,
per far capire. E quindi ecco, insomma, è difficile sia scrivere i dialoghi in italiano per non tradire l'originale, e poi in effetti, come hai detto tu, è anche, come dire, difficile entrare nel mood per chi poi non è abituato, per rendere al meglio e in italiano i concetti e le emozioni che esprime un personaggio di un cartone giapponese. È un allenamento. Io mi ricordo che i primi tempi, ma giustamente, insomma, molti attori non ci si ritrovavano in questi cartoni, in questo modo di recitare, perché poi tu senti loro che hanno un modo di porre le battute in un certo modo, delle cantilene che sono diverse dalle nostre. Loro, se spiegano il telefono, dicono "Mushi, mushi". Noi non diciamo "pronto, pronto". Quindi dobbiamo in un certo senso adattarli in italiano. E mi ricordo che all'epoca molti doppiatori, bravissimi, proprio doppiatori di fama e di esperienza, però si trovavano un po' spaesati, ecco. Adesso è tutto un po' diverso, perché le generazioni nuove sono più abituate a questo genere di cartoni animati, ecco.
E c'è un qualcosa che un tempo non c'era e adesso c'è, ovvero lo studio delle lingue, i prodotti, certo, fruiti in lingua originale, e la qualcosa porta anche, immagino, dei traduttori della domenica a romperti le scatole di continuo, perché io so che in nicchie dei cosiddetti nerd ti fanno le pulci sugli adattamenti, a te come agli altri che fanno il tuo lavoro, molto più complicato di prima, cioè 50 anni fa nessuno avrebbe mai avuto accesso alla puntata originale di Goldrake, quindi come arrivava arrivava, buonanotte.
Guarda, questo è un concetto che, come dire, è universale, vale per tutto. L'adattamento deve fare fede al suo nome e adattare dei concetti, adattare dei dialoghi, senza, ripeto, tradire l'originale. Però, per esempio, i giapponesi, quando vedono la luna piena, dicono: ah, che bel coniglio. Mm. Se noi traducessimo pari pari in maniera originale, ah, che bel coniglio, in italiano non si capisce, diciamo, ma è un pazzo, che c'entra il coniglio con la luna? Perché da noi, noi diciamo la luna piena, che ne so, che bel faccione, che, non lo so, la forma di groviera, noi in genere la luna, la faccia della luna, per noi è una faccia, per loro è un coniglio.
Che cose curiose.
Però devi adattarlo, perché hanno in Giappone. La maggior parte del pubblico non capisce.
Sì. In effetti, beh, perché in Giappone la luna si vede con le orecchie, dovete sapere, cari ragazzi, che qua.
Vabbè, ma avendo i manga, magari.
Può anche quella
luna è la codina del coniglio, magari.
Io mi ricordo anche i cibi, c'erano gli okonomiyaki, adesso, insomma, a distanza di anni ci sono molti più ristoranti giapponesi in tutta Italia, appunto c'è lo suo delle lingue. Ma all'epoca gli okonomiyaki non si sapeva cosa fossero, per cui anche lui dovevi adattare in un certo modo. Certo, non ci mettevo pane e mortadella, perché sarebbe stata una cosa che in Giappone non esiste. Però comunque adatti in un modo per far capire al grande pubblico, senza, ripeto, sottolineo, tradire poi l'originale.
Ecco, ed questo
è giusto così.
Ah, molto... tipo le polpette di Kismilicia?
Ah, sì.
Le cotolette, quello, vabbè, sì. Quello magari, ecco, era un errore da non fare, secondo me.
Le fettine panate che uno faceva
le fettine panate,
faceva fatica a situarle a Tokyo, però. Oppure
le famose fettine panate, ecco.
Di Tokyo.
Un periodo a metà anni 80 in cui ci convincevamo, ma hai visto questi giapponesi, parlano tanto strani, invece mangiano le fettine panate.
È come Milano,
uguale.
Allambrate Tokyo,
la cotoletta, proprio la cotoletta, sì, esatto. di Tokyo tipica. Senti, ma visto che hai la memoria storica e ci hai lavorato a 50 anni di animazione robotica, qua veramente torna fuori il bambino, mi metto davanti, perdonatemi tutte e tutti. Com'è cambiata? Vai. Ecco, l'animazione robotica, com'è cambiato? Perché ho visto che tu hai lavorato sulle riedizioni moderne dei robottoni classici.
Allora, io dunque ho lavorato come doppiatore, dove doppiavo Mizar, il bambino,
sì, in fin da Goldrake.
E facevo, davo la voce a questo personaggio. Poi, anni dopo, ero già direttore di doppiaggio, insomma, da anni, la Dynamic, che era la casa di produzione dell'epoca, e tuttora lo è, di Goldrake, mi chiese un ridoppiaggio di Goldrake, e quindi io ero lì come direttore, ma non ho ripreso il ruolo che facevo quasi 40 anni prima, perché quello era un bambino,
certo.
Io per quanto sia... E però ecco, hanno voluto, c'era l'esigenza di ridoppiare, e hanno voluto per quanto era possibile i doppiatori dell'epoca. Alcuni, ahimè, non c'erano più, e però hanno rifatto i dialoghi. E la stessa cosa è successo con Gundam.
Sì.
Dove negli anni 80 uscì questa serie Gundam, che era un robottone, poi nel 2007, mi sembra, Mediaset l'aveva comprata, e il regista e la Sunrise, la casa di produzione, mi chiese di curare il doppiaggio come direttore di doppiaggio e come dialoghista. E lì, ecco, nel caso di Gundam fu proprio stravolto un po' tutto rispetto all'edizione italiana degli anni Ottanta. E quindi si è fatta una versione molto più fedele all'originale.
L'originale.
E in più poi venne proprio il regista dal Giappone a scegliere insieme a me le voci. Era presente ai provini e dava l'ok alle voci italiane.
Qual è il tuo preferito? Dei robottoni, qual è il tuo preferito?
Guarda, vi stupirò, è un robottone al quale io non ho partecipato, ma è Gig Robot. Ah. Gig Robot d'acciaio.
Bellissimo!
Bellissimo!
È anche il mio, quindi figuriamoci. Mi fa piacere anche ricordare, io dei tuoi tantissimi personaggi ne porto due in particolare nel cuore. Uno è recente perché io ero già grandicello, non guardavo più i cartoni, ma un fratello parecchio più giovane di me, ed è un cartone della Warner, che Pinky and the Brain, capito, arrivato.
Quella fu una serie faticosissima.
Sì, perché?
Allora, intanto fece i provini per scegliere le voci dei personaggi a tantissimi doppiatori, proprio una marea di doppiatori. E andai, feci il provino e poi per tanto tempo non seppi nulla. E ho immaginato che, capita, avessi perso il provino, ma è una cosa, insomma, che capita, può capitare. E invece l'ho vinto e mi scelse Spielberg in persona.
Caspita!
Per questa, per questa cosa qua me la rendo.
Ti credo.
Ammazza, lo credo bene.
E fu faticosissima perché il doppiatore originale di Pinky, che in Italia è stato chiamato Mignolo. Il doppiatore era Rob Paulsen, che è un doppiatore straordinario. Io cercavo di andargli appresso nel miglior modo possibile, ma lui è veramente molto 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 bravo, io ho fatto quello che ho potuto, ma lui è più bravo di me. Ed era una serie molto faticosa perché sia Pinky che The Brain, Mignolo e Prof, parlavano tantissimo. Erano praticamente un episodio di 20 minuti, parlavano praticamente sempre solo loro. Mm-hmm. Però ecco, insomma, è stata una bella serie, anche io mi sono divertito.
Bello. Mentre
con
invece...
Angeloni Cotra, che doppiava
il professore. Bravissima. Bravo. Con Angeloni Cotra, sì.
Sì, la buona anima.
Mi trovavo bene. Era un doppiatore con un umorismo molto strano, ma io mi trovavo benissimo, proprio ci volevamo un sacco di bene.
Ma che era una dinamica simile a quella dei personaggi si creava poi. Era un bel tipo, anche il personaggio del Brain, del Prof, era un gran bel personaggio.
Sì.
Per essere un villain comico era parecchio sfaccettato, del resto è più recente di tanti altri di cui abbiamo detto. Io però nel cuore...
La sigla di apertura era bellissima. La sigla di apertura.
Ah beh, certo, esatto. Sì, tradotta anche in maniera gustosa. Sì. Io ho il tuo personaggio in Gatchaman, la battaglia dei pianeti.
Ah, Jinpei.
Sì, la rondine.
Bellissimo.
Lo diceva un grande attore italiano, attore veramente multimediale, perché ha fatto teatro, cinema, televisione, varietà, radio. Io ho avuto l'onore di conoscere e di farmi dirigere da Elio Pandolfi. Veramente era una persona straordinaria. Simpatico, gentile, attento, un grande dello spettacolo italiano.
Caspita, lui cosa faceva in Gatchaman?
Allora, lui ha diretto la serie.
Ah, l'ha diretta?
Sì, praticamente quasi fin dai primi episodi, i primissimi no, ma insomma dei primissimi in poi, sì. E più doppiava il robottino che all'inizio e alla fine... faceva questi codini Zack 7.
Sì,
ah, è vero.
Che poi ha una storia bellissima il robottino, perché è un rimaneggiamento quando fu venduto agli americani, perché non c'era nell'originale, tant'è che non interagisce mai con i protagonisti.
Esatto, esattamente.
Fu un'esigenza proprio che la produzione americana chiese per cavalcare l'onda robotica, perché del resto parliamo di una serie antichissima, primissimi anni 70.
Allora, andavo in onda in Mediaset e comprò l'edizione americana con le clip americane all'inizio e alla fine. Poi dopo il cartone era giapponese, però c'erano queste clip iniziali e finali americane dove appunto ci stava il robottino doppiato da Elio Pandolfi.
Bello, davvero davvero un bel ricordo, e hai fatto bene a nominare Elio Pandolfi, che è stato davvero un protagonista importantissimo. L'abbiamo rapito Fabrizio, comunque lo dobbiamo rilasciare.
Guarda, voglio dire una cosa.
Certo.
Mi piace ricordare proprio i nomi, le persone, perché per me è appunto soggettivo, ma a volte anche proprio oggettivamente, hanno dato molto al mondo dello spettacolo. Ma io appunto ricordo sempre, ripeto, Rino Mencuccini e Billy Moser, che non tutti conoscono, però io li voglio ricordare perché sono stati i miei maestri e quindi voglio che il loro nome non venga dimenticato, perché sono persone che hanno avuto un valore in questo mestiere e per me. E quindi mi piace sempre ricordarle, perché devo molto a loro e quindi non voglio che vengano dimenticate.
Che bello, è veramente un messaggio bellissimo questo che lasci, Fabrizio. Ragazze, un saluto per una, 30 secondi per uno per salutare Fabrizio.
Io ringrazio, è stata un'intervista splendida e grazie per aver condiviso con noi una parte così importante e di qualità della vita. Grazie infinite.
Ma grazie a voi veramente per questa occasione, a me fa sempre piacere chiacchierare tra amici.
Michela.
grazie mille della disponibilità, poi è una memoria, è una miniera di ricordi, di esperienze incredibile.
È vero.
Anna Maria.
Cioè, anche gli astrorobot c'erano.
Sì, accidente. Beh sì, avremmo dovuto veramente fare 8 ore di puntata per andare nello specifico di tutto quel che ha fatto Fabrizio. Anna Maria, a te il saluto.
Fabrizio, ti ringrazio di cuore, sei una persona straordinaria sia artisticamente sia umanamente. Io ti abbraccio forte e ti mando un bacio e il vostro mestiere è meraviglioso. Grazie di cuore.
Ma poi se vuoi tornare,
quando volete.
Se vuoi tornare io non dico di no.
Quando volete, io sono sempre la più di nuovo. Piacere.
Esatto.
Sono te l'avevo detto che erano tremende. te l'avevo premesso, caro Fabrizio, davvero non ho di meglio da aggiungere a quello che hanno detto le mie compagne di strada nella riconoscenza per questo bellissimo regalo che ci hai fatto oggi pomeriggio a stare con noi. Grazie di cuore.
Grazie a voi, grazie, mi fa sempre piacere insomma il gradimento delle persone, del pubblico, per cui contraccambio l'amore.
Ci risentiremo allora, Fabrizio Mazzotta.
Sì. Grazie, evviva.
Ciao a tutti, a presto allora.
A prestissimo.
Ciao Fabrizio.
Ciao.
Care le mie occhi di gatto.
Come faceva la girandola?
E lo richiamiamo. Vedi, ha detto che lo possiamo richiamare, lo faremo. Ragazze, grazie di esserci state e di aver partecipato, aver arricchito ancora una volta questa trasmissione.
Posso dire una cosa?
Ma certo che puoi.
Volevo dire al presidente che se vuole noi abbiamo la contessa di Polignac.
Brava, bravissima. Ma guarda, devo prendere appunti qua su tutte le contesse che continuano a essere nominate, perché no?
Io posso salutare Francesca che non è stata con noi e è vero. Ci è mancata.
Franci, ci sei mancata, torna presto.
Franci, torna presto.
Ci mancherebbe pure, la prossima volta non ci stanno scuse, anche Francesca Modena sarà con noi insieme a Michela Galetto, Anna Maria Ceglia e Barbara Zanatta. Ragazze, grazie di cuore, buona serata a voi.
Grazie a te, buona serata.
Ci vediamo a giugno.
A giugno, 24 di giugno, l'ultimo mercoledì del prossimo mese, con le nostre impagabili occhi di gatto, con la nostra regia, ma che bellezza, Pino Max e Alessio Germini, inappuntabili anche oggi. E tutti voi altri slashers all'ascolto, grazie di averci seguito, buona serata a tutte e a tutti, noi ci si riascolta domattina qui.
Avete ascoltato Slash Radio Slash Web. Cartoons.